per chi non mi conosce, farò una breve relazione introduttiva per porre alcuni punti all'attenzione del dibattito successivo. Subito dopo interverranno le RSU delle tre fabbriche, Enrico Barbanti per l'Alstom Trasporti, Francesco Isgro per General Electric e Enzo Ricordi per ABB. Successivamente abbiamo previsto tre interventi, quello della sindaca di Sesto San Giovanni, Monica Chittò, che ringraziamo per la partecipazione, Antonio Pizzinato e il capogruppo di SEL al Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, Moreno Nossa. Ci sono due segretari di categoria sindacali, Mirko Rota della FIOM e il segretario della UILM, che inviteremo ad intervenire successivamente. Le conclusioni verranno svolte da Sergio Cofferati. Dunque, per introdurre questa serata, noi abbiamo organizzato una serie di riunioni direttamente con i quadri sindacali e con le RSU delle tre fabbriche interessate, perché era nostra intenzione questa sera fare non tanto una iniziativa di propaganda, ma una iniziativa di ragionamento su alcuni punti rispetto ai quali ci confronteremo e cercheremo di capire se ci sono delle proposte, delle soluzioni, degli strumenti di intervento concreti che si possono costruire. Il primo punto da cui partire è questo: un'analisi dei due grandi settori, l'elettrico energetico e i trasporti, in cui operano le tre aziende di cui discutiamo questa sera. E c'è un dato che è abbastanza preoccupante, questo l'abbiamo ricostruito grazie alla memoria storica dei compagni che hanno fatto attività sindacale sul territorio. Ancora negli anni '80 la Ercore Marelli aveva 6.000 dipendenti, la Breda Termomeccanica ne aveva 1.800, la Franco Tosi oltre 3.000. C'è un punto di svolta negli anni '80 che è rappresentato dal referendum sul nucleare dell'87, pronunciamento che segna la fuoriuscita dell'Italia dal settore dell'energia nucleare, con delle conseguenze ovvie per tutte quelle imprese industriali che erano occupate nella produzione del termonucleare. Il problema non è tanto riprendere quella decisione, ma capire cosa ha fatto seguito al pronunciamento referendario che anche di recente, qualche anno fa, ha confermato qual è la volontà del popolo italiano rispetto alla questione del nucleare. Ma il punto è questo: la fuoriuscita dell'Italia dal nucleare, a questa fuoriuscita non ha fatto seguito più nessuna strategia pubblica statale nel settore dell'energia. L'ultimo piano energetico nazionale risale al 1991 e se non ci sono piani nazionali che dicono cosa si vuol fare in un settore così strategico come quello dell'energia, è evidente che non c'è uno straccio di politica industriale e quindi le aziende si muovono come meglio credono, senza un quadro di riferimento che fissi degli obiettivi in termini di produzione, di prodotti, di risultati industriali e occupazionali. C'è stato qualche timido tentativo di fare politica industriale anche nel settore energetico quando ci fu il ministro Bersani, sia nel 99 che nel 2006, ma a questi timidi tentativi non ha fatto seguito niente, tant'è che oggi l'unico strumento di cui disponiamo è la cosiddetta strategia energetica nazionale del 2013, che è soltanto un elenco di buoni propositi. Anzi, peggio ancora, l'unica presenza pubblica significativa sul territorio nazionale come l'Enel, oltre ad essere stata privatizzata, è stata pesantemente colpita anche sul versante degli investimenti, e quando mancano dei piani industriali nazionali, quando manca un chiaro orientamento pubblico, quando mancano piani di investimento che dicano cosa si deve produrre, come si deve produrre, è evidente che il destino di ogni singola impresa, ma soprattutto di quelle migliaia e migliaia di lavoratori che ci lavorano è un destino lasciato a se stesso. Quindi va aperto un ragionamento su quali possono essere oggi degli strumenti di programmazione pubblica che almeno nei settori strategici individuino degli obiettivi e degli strumenti di intervento. Secondo punto, ABB, Alstom e General Electric sono tre grandissime multinazionali presenti praticamente in tutti i paesi del mondo, con stabilimenti impiantati in tutte le aree del mondo, Europa occidentale, Stati Uniti e tutti i cosiddetti paesi emergenti, Europa dell'Est, Cina, India, Asia, Australia, Sudafrica, eccetera. Tanto per dare l'idea della dimensione dei problemi con cui ci confrontiamo, ABB conta 320 società operative, consolidate e affiliate sussidiarie in tutto il mondo. Alstom è presente in 60 paesi e solo in Europa ha 13.600 dipendenti. General Electric addirittura è presente in 180 paesi e impiega 330.000 persone. 330.000 persone dislocate in tutte le aree del mondo e quindi con regimi salariali, cioè stipendi, leggi sul lavoro, leggi sociali, leggi sull'ambiente profondamente diverse. Ed è sulla base di queste convenienze salariali, delle leggi fiscali, delle leggi sul lavoro, della legislazione sociale, che queste grandi multinazionali costruiscono le loro strategie a livello globale, cioè come organizzare la loro produzione, su quali stabilimenti puntare, su quali aree del mondo, mettendo in concorrenza i paesi e i lavoratori tra loro. E rispetto alle multinazionali c'è un vuoto di strumenti attivabili nei loro confronti. Una multinazionale decide di chiudere qui e di trasferire la produzione in India e i livelli istituzionali ne prendono semplicemente atto. Tutto al più si contratta di ammortizzatori sociali. Terzo punto, ciascuna di queste multinazionali ha assunto una configurazione attuale che poi probabilmente sarà soggetta ad ulteriori trasformazioni, che deriva da processi molto profondi di trasformazione, di riorganizzazione, di ristrutturazione, in particolare attraverso delle operazioni di acquisizione e di vendita. E hanno fatto queste operazioni sempre più per focalizzarsi su uno specifico prodotto. Magari prima erano produzioni integrate o che coprivano diversi settori, sempre più spesso si focalizzano su un singolo segmento e quindi acquisiscono altre imprese per rafforzarsi lì e dismettono la loro presenza negli altri. L'esempio classico è ABB, che quando arriva in Italia comincia ad acquistare moltissime aziende elettromeccaniche, storiche per il nostro paese, la SACE, la Elettroconduttore, la Tecnomasio, le officine ADDA. E dopo queste acquisizioni, questo è un dato molto importante, i livelli occupazionali di ABB in Italia 1989 erano oltre 13.000 dipendenti. Oggi, nonostante siano state fatte molte altre acquisizioni, da 13.000 dipendenti siamo passati a 5.600. E perché ABB fece questa strategia di acquisizione? E questo ci rimanda al ragionamento che facevamo al primo punto sugli strumenti di programmazione e di pianificazione pubblica nei settori strategici. Perché negli anni 80 e 90 le grandi società energetiche, in particolare le utilities pubbliche come Enel o su questo territorio AEM, erano realtà in forte espansione, facevano grandi investimenti e quindi avevano bisogno di tutte quelle produzioni, impianti, componenti, infrastrutture che la ABB realizzava. Poi viene data la botta al settore energetico, viene data la botta all'Enel e alle altre utilities pubbliche e crolla il fatturato nazionale, cioè crollano gli ordini e il mercato interno su cui contavano queste imprese. Se prima la quota di Enel, di ordini, copriva il 70% del fatturato di ABB, dal 70% siamo crollati al 30%. E quindi è inevitabile che si cominci a guardare oltre confine, cioè che si cominci a dare più importanza alle commesse che vengono acquisite dall'estero. E su questo punto torneremo. Un'operazione simile è stata fatta anche sul ramo Power di Alstom, che è stato comprato dalla General Electric. Tra l'altro è stato un processo di acquisizione molto tribolato, che è stato esaminato dall'antitrust europea, che a seguito di una istruttoria molto complicata ha sentenziato quindi che General Electric poteva comprare il ramo energetico di Alstom. È stata un'operazione, per intenderci, da 13,5 miliardi di dollari. Sono state imposte delle condizioni. Ti compri il power di Alstom, ma tu General Electric, a questo punto, per evitare un eccesso di concentrazione, devi vendere altre cose. E quindi le grandi turbine, la GT26 e la GT36, sono state cedute al ramo energetico di Ansaldo. Sono stati ceduti dei laboratori di test in Svizzera, le attività di Power System Manufacturing, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, si è avviato un processo di ristrutturazione che nella testa di General Electric ha significato una cosa chiara. Io mi riorganizzo e in questa riorganizzazione metto mano alle attività industriali e quindi ai livelli occupazionali in Italia e dichiaro da subito 249 esuberi tra i lavoratori dell'impianto di Sesto San Giovanni. Ma attenzione, questi sono un pezzettino della strategia generale più ampia di General Electric, che intende licenziare, quindi ha dichiarato esuberi, per 6.500 persone. Quarto punto, queste aziende, complici la libertà del movimento di capitali, le liberalizzazioni, eccetera, 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 adesso non la faccio lunga, hanno pesantemente delocalizzato le loro produzioni industriali nei cosiddetti paesi low cost, cioè i paesi dove il lavoro costa anche 10 volte meno rispetto ai paesi dell'Europa occidentale. E delocalizzando le attività hanno costruito nuovi stabilimenti. Quindi la capacità produttiva di queste multinazionali, con le delocalizzazioni, nel corso del tempo è raddoppiata o addirittura triplicata. E da qui anche il punto che si sente sempre ribadire del problema della sovracapacità produttiva. Sovracapacità produttiva che è un'arma straordinaria nelle mani di una multinazionale che, disponendo di un parco impiantistico così ampio e così diffuso nel mondo, può decidere anno per anno come localizzare le proprie produzioni. Alstom, in questo senso, è stata chiarissima nel descrivere la propria strategia. Alstom ha detto, ma guardate, noi le produzioni industriali nell'Europa occidentale facciamo questo ragionamento. Le manteniamo se si tratta di uno stabilimento francese. Questa è una regola non scritta, ma che opera nella concretezza. Alstom è francese, in Francia, complice anche un atteggiamento diverso del governo francese, non si tocca uno stabilimento. Secondo, noi manteniamo le produzioni se siete un paese low cost, a basso costo del lavoro. Oppure, terza condizione, la manteniamo se c'è un mercato interno, cioè se ci sono degli ordini. Attenzione che i paesi low cost oggi sono la Cina, l'India, l'Europa dell'Est, ma nella testa di queste multinazionali anche noi, se vogliamo sopravvivere, siamo condannati a diventare un paese low cost, perché l'hanno già fatto con la Spagna. La Spagna è in Europa occidentale, hanno aperto uno stabilimento, ma l'hanno aperto alle condizioni sindacali, contrattuali, salariali che hanno deciso loro, cioè hanno costruito uno stabilimento low cost in Spagna che può funzionare perché è uno stabilimento a basso costo come quelli localizzati in Polonia, in Romania o nell'Asia. ABB la sua parte industriale l'ha già ristrutturata in maniera pesante con le delocalizzazioni negli altri anni. E attenzione, perché quando parliamo di delocalizzazioni, giustamente, immediatamente abbiamo in testa la parte manifatturiera e il lavoro operaio. Ma non c'è più solo il lavoro operaio ad essere a rischio, perché la strategia oggi di ABB è quella di una riorganizzazione che riguarda non tanto gli operai, che sono già stati oggetto di riorganizzazioni e delocalizzazioni pesantissime, ma i cosiddetti colletti bianchi. Il loro piano si chiama infatti White Collar Productivity, cioè la produttività dei colletti bianchi, è parte di un disegno mondiale che ha un obiettivo preciso, risparmiare $1 miliardi come? Invertendo questa proporzione. Oggi l'80% dei colletti bianchi di ABB si trova nei paesi occidentali e il 20% nei paesi a basso costo del lavoro. Con l'operazione White Collar Productivity vogliono esattamente ribaltare questa produzione. 20% nei paesi occidentali, 80% nei paesi a basso costo del lavoro. A meno che poi viene detto, ma noi in Polonia apriamo un centro servizi amministrativo direzionale da 700 posti, chi vuole va a lavorare in Polonia. Penultima questione, e quindi la presenza di Sergio Cofferati già in parte per le cose dette, ma su questo punto è particolarmente rilevante. Su come sono strutturate le politiche economiche europee oggi? Sono strutturate attorno al principio della concorrenza, per cui qualsiasi intervento pubblico viene attaccato dalla Commissione europea e se necessario anche dalla Corte di giustizia europea, in quanto viene considerato l'intervento pubblico come un elemento che distorce la concorrenza. Guardate, adesso questo è un fuori tema, ma altri paesi, non necessariamente la Cina, non si fanno questi problemi. Perché mentre in Italia è stata devastata la cantieristica navale, in nome del fatto che non potevano esserci gli aiuti di Stato e buona parte della siderurgia, altri paesi, non necessariamente la Cina, ma Giappone e Corea del Sud, tanto sull'acciaio quanto sulla cantieristica navale, hanno pesantemente investito risorse pubbliche per sostenere la loro industria. Hyundai e le altre grandi conglomerate coreane si reggono grazie ad un rapporto molto stretto con le politiche industriali che fanno i loro governi. E addirittura questo principio della concorrenza arriva addirittura a negare, e questo è un punto proprio nodale, arriva a negare il cosiddetto contenuto locale della commessa. Mi spiego meglio. Facciamo l'esempio di Alstom Trasporti. Alstom Trasporti lavora sul materiale ferroviario. Quindi lo Stato italiano, piuttosto che le regioni, visto che adesso il trasporto pubblico locale è stato regionalizzato, decidono di fare un appalto per la costruzione di 100 treni nuovi. L'appalto se lo aggiudica l'Alstom, quindi la regione Lombardia mette a gara la costruzione di 100 treni, vince l'Alstom, bene, così si lavora qua, no, perché nei bandi di gara non viene prevista, anzi viene espressamente vietata la clausola del lavoro locale. Cioè il fatto che tu, multinazionale, becchi un appalto dalla regione Lombardia per costruire 100 treni nuovi, non hai il vincolo di costruire un solo bullone sul territorio lombardo. Lo acquisisci la commessa e puoi far lavorare gli stabilimenti Alstom, quelli nuovissimi ad esempio del Sudafrica. Quindi c'è anche il paradosso, per cui anche spingendo sul finanziamento pubblico per il rinnovo della flotta dei treni, per costruire nuovi e migliori treni, quindi una misura di politica economica pubblica che in teoria dovrebbe sostenere produzione e occupazione locale, in realtà rischia di non produrre nessun risultato positivo per il territorio. Quindi, e poi, anzi, Si spendono i soldi per fare i nuovi treni, che magari la Alstom fa costruire in Sudafrica, e a noi ci restano centinaia di esuberi che dobbiamo gestire con gli ammortizzatori sociali, cioè altre risorse pubbliche, un cortocircuito. Si spendono risorse pubbliche senza creare un posto di lavoro, anzi per cancellarli. Ultimissimo punto, soprattutto di carattere sindacale, è questo, sindacale ma anche politico. Cioè, che tipo di strategie e di strumenti sindacali ci sono a livello internazionale e in particolare europeo per fare una contrattazione seria? Oggi ci sono i CAE, i comitati aziendali europei, che non sono sedi di contrattazione. Sono soltanto sedi di informazione e di consultazione. Cioè arriva la multinazionale, sempre per non fare gli esempi di questa sera, un'altra impresa che avevo seguito, l'Electrolux, che dice io ho 8 stabilimenti, gli elettrodomestici, ho 8 stabilimenti in Europa, ne devo chiudere 2. Allora attenzione, finché si resta così, ne devo chiudere 2, tra gli sindacati e operai dei vari paesi scatta la solidarietà. Nel momento in cui però dicono io ne ho 8, tocco quello italiano e quello spagnolo, ma salvo i polacchi, gli svedesi, i tedeschi e i rumeni, polacchi, svedesi, rumeni, eccetera, solidarizzano a parole con gli operai italiani, ma intanto portano a casa loro il lavoro. È inevitabile che sia così, cioè non è che dobbiamo farci delle illusioni romantiche sulla solidarietà operaia internazionale. Nei periodi di crisi è così. E quindi c'è da ragionare, perché poi gli accordi ci sono. Io ho raccolto i cosiddetti accordi transnazionali. Alstom ha un accordo bellissimo sull'anticipazione dei cambiamenti. Peccato che in caso di violazione di quegli accordi lì non ci siano strumenti per ottenere il rispetto degli impegni che vengono assunti. Questi sono i 5 o 6 punti che noi volevamo sottoporre, spero di non aver sforato troppo quei tempi, alla discussione di questa sera. Direi che anche per dare un segnale rispetto all'utilità concreta di questa iniziativa, cominciamo con gli interventi dei compagni delle fabbriche. Il primo è Enrico Barbanti dell'Alstom Trasporti. Thank you.